Fratello Giuseppe, leggiamo un messaggio arrivato da parte di una sorella, facciamo senza nomi, e lei ti manda una correzione. Posso leggerla dal vivo?
Una correzione.
Sì.
Bene, Dio mi aiuti ad accettare tutte le correzioni che ho bisogno, che ne ho bisogno molte.
Dice la sorella, sto ascoltando la diretta e mi dispiace dire che negli ultimi mesi pare anche fratello Giuseppe sempre a volere sostenere di avere sempre e solo ragione lui.
Quindi ho sempre ragione
Certo che anche noi siamo figli di Abramo, certo che in nessuna chiesa si dovrebbe innalzare alcuna bandiera, né di Israele né d'altra nazione, certo che Dio non fa favoritismi, certo è pure che Gesù ha detto Giovanni 13:35. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. È possibile smettere di dire che gli evangelici sono così e i cattolici sono cosà? In quanto ai sermoni scongelati, vi assicuro che conosco sacerdoti cristiani cattolici che predicano ispirati dallo Spirito Santo e conosco altresì pastori cristiani evangelici che predicano ispirati dallo Spirito Santo. Infine, in merito ad Israele c'è anche questo salmo. Preghiera per la pace di Gerusalemme. Canto dei pellegrinaggi di Davide. Io mi sono rallegrato quando mi dissero: andiamo alla casa dell'Eterno. I nostri piedi si sono fermati entro le tue porte, o Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come una città ben compatta, dove salgono le tribù dell'Eterno, per celebrare il nome dell'Eterno. Poiché là sono posti i troni per il giudizio, i troni della casa di Davide. Pregate per la pace di Gerusalemme, prosperino quelli che ti amano. Ci sia pace entro le tue mura e prosperità nei tuoi palazzi. Per amore dei miei fratelli e dei miei amici, ora dirò: sia pace in te. Per amore della casa dell'Eterno, il nostro Dio, io cercherò il tuo bene. Che Dio ci aiuti. Amen. Firmato la sorella. Cosa dici, fratello Giuseppe? Cosa pensi? So che hai pregato su questo che la sorella ti ha detto. Cosa ti ha mostrato il Signore riguardo a questa correzione?
Beh, innanzitutto la ringrazio per la correzione, cioè a volte sai uno, sei predicatori come siamo, uno grida, l'altro qui, l'altro là e così eccetera. Io non è che sono molto meglio dalla media. Va bene. Comunque Dio mi liberi dal cercare di avere sempre ragione, solamente i pazzi hanno sempre ragione. E se ho peccato in questo vuol dire che un po' pazzo lo sono, insomma, chiedo perdono. Cioè non è che posso giudicare me stesso, mi giudicano gli altri. Se mi giudicano un pazzo che ha sempre ragione lui. Però vorrei mettere anche un distinguo, cioè il fatto che quando si predica la parola di Dio, circondati come siamo da bugie, a volte dobbiamo dire quello che la parola dice. Dice così, è vero, è la verità. Infallibile, dogmatico e basta. Lo ha detto Gesù, lui è la via, la verità, la vita, così è. Spero che, insomma, in questo non è tanto che ha ragione quello che predica, ma è vero quello che predica. Chi ha ragione, ma la ragione io la darei tutta a Gesù e siamo buoni a nulla. Cioè, ovviamente dire così dice la parola, quindi così è, punto e basta, ovviamente al mondo secolare la cosa non è accettata. Io sono solo un missionario del Vangelo, tra i più piccoli. Onestamente non mi interessa avere sempre ragione. E la ragione diamo ai pazzi e risolviamo il problema. Vediamo cos'è vero, non chi ha ragione. Io non mi interessa. Che mi interessa se ho ragione o torto. Anzi, cioè, spero di essere nella ragione, ma non è me stesso che devo innalzare. Che c'è un problema delle religioni di oggi. La nostra Chiesa, la nostra congregazione. Noi cattolici, protestanti, noi siamo, questo è un modo assolutamente sbagliato che oggi è molto in voga. Non siamo qua a innalzare noi stessi, ma Cristo Gesù, nostro Signore. E cioè, quando Dio ha ragione, stiamo zitti, ascoltiamo il Signore. Poi chi ha ragione e chi ha torto, non importa. Siamo un branco di, perlomeno io mi sento perduto, buono a nulla, tranne che per Gesù. È per questo che mi rifugio sempre dietro al Signore. Se a volte non lo faccio abbastanza bene, Dio mi aiuti. Per grazia di Dio, io voglio solo seguire la verità del Signore, che è la ragione, e la verità è solo Lui, la ragione ce l'ha solo Lui. Nessuno di noi la possiede la verità, tranne che in Cristo. Quindi, cara sorella, se vuoi parlare di me, parliamone. Io ho sbagliato tante volte nella mia vita, sono sicuro, come tutti, sbaglierò ancora, d'accordo, lo ammetto. E...
Sta dicendo che forse a volte stai mostrando quello che sarebbe giusto, la condizione delle chiese.
Cerco, non so se ci riesco sempre.
Le scritture della Bibbia, la stai mostrando queste verità, però forse lo stai mostrando in un modo che non è calmo, tranquillo, pacifico, ma you get upheated.
Sì, upheated, sì, mi riscaldo troppo.
Ti riscaldi troppo.
E a volte il predicatore fa sbagli, per esempio a volte io, invece di dire, non so, abbiamo peccato, dico tu hai peccato, e questo non è il modo di dire. Perché quando dici tu hai peccato, io mi metto al di sopra. Invece il modo corretto è dire noi siamo peccatori.
Sì.
Diverso da dire tu sei un peccatore, vedi? A volte il predicatore fa questi sbagli, li ho fatti anch'io, li farò ancora, chiedo anticipatamente perdono.
Ma non cambia il messaggio rimane che siamo peccatori.
Se il messaggio si spera viene dal Signore, giudicate voi, e allora cercate di separare il messaggero buono a nulla dal messaggio che è buono a tutto.
Nel senso che il messaggio che il Signore dà viene dal Signore, è buono, però è dato attraverso la personalità del predicatore.
Che è quello che è.
Che è quello che è.
Hai capito? Ti prendi quello che ti capita. Capisci? Malcapitati quelli che ascoltano me.
Ma non è così male, Giuseppe, perché molti fratelli dicono anche che sei molto simpatico e che predichi la parola in un modo molto attraente, cattivante. Quindi non è così male.
A volte è più che cattivante, diciamo cattivo, insomma. Ma i miei fratelli cercano sempre di incoraggiarmi, l'hanno capito che sono un povero disgraziato e dicono se questo non lo incoraggiamo...
Senti, se non faresti dei sbagli non saresti uomo.
Ecco, e allora io sono un uomo di sicuro allora.
Leggo alcuni passaggi dal messaggio di questa sorella. Per esempio dice, in quanto ai sermoni scongelati vi assicuro che conosco sacerdoti cristiani cattolici che predicano ispirati dallo Spirito Santo e conosco altresì pastori cristiani evangelici che predicano ispirati dallo Spirito Santo. E tu cosa pensi?
Cosa penso? Hanno ragione. Se io ho dato l'impressione che solo io sono bravo, nella ragione e tutti gli altri nel torto, posso solo chiedere scusa. Non, è uno sbaglio se ho dato questa impressione, perché certamente non è la mia intenzione e certissimamente non è la verità. Ci sono predicatori cattolici protestanti che sono molto meglio di me, uomini di Dio meglio di me, ma questo non l'ho già detto questo in passato.
Sì, lo hai detto.
Ecco,
lo hai detto anche che ognuno ha il suo messaggio, cioè ci sono pastori che predicano solo amore, amore, nient'altro che amore, e abbiamo bisogno di quei messaggi perché dobbiamo imparare ad amare. Non parlano mai di altri aspetti della vita cristiana, evangelizzazione, tempo della fine, quindi ognuno ha la sua chiamata, la sua unzione, e certo dobbiamo ascoltarli, ma non solo un aspetto, perché per esempio se parliamo sempre solo di tempo della fine, non imparerai mai ad amare o a evangelizzare. Cioè, dobbiamo imparare di tutto,
certo,
e da tutti.
Certo, certo. Ognuno nel corpo di Cristo mondiale ha il suo dono.
E tu hai detto tante volte che hai imparato un po' da tutti.
È vero. E anzi dico, sto ancora imparando. Mi capita spesso di imbattermi un predicatore cattolico, un parroco, un sacerdote cattolico che non è della Pacciamama, è uno di Gesù. Mm-hmm. E allora, e quanto amore che ricevo, cioè, anche protestanti, ma va bene, non stiamo qui a paragonarci chi è il criminale migliore, chi è il peccatore migliore, chi è... No, ognuno ha il suo dono. Guarda, io sono d'accordissimo al 100% che ci sono sacerdoti cattolici che sono ispirati, e lei dice, conosco anche altresì pastori cristiani evangelici. Sono d'accordo al 100%. Se ho dato l'impressione che solo io sono il grande, no, ma Dio ci liberi per cortesia, assolutamente no. E voi, chiunque ci segue, può testimoniare che non ho mai detto tutti i cattolici, tutti gli evangelici o tutti di chiunque altro.
No.
Mai detto questo. Dato che c'è dappertutto, anche Gesù aveva il suo Giuda. E nella chiesa di Sardi, Apocalisse 3:1, la chiesa morta, c'erano anche quelli che era sposa di Cristo, vestiti di bianco. Spero che non mi dato questa impressione. Se l'ho data, perdonatemi, non è vero. Non è vero che tutti i cattolici, tutti i protestanti sono così. Sarebbe troppo, è troppo un ragionamento protestante dire che tutti i cattolici sono idolatri. Non lo sono. Non sono loro che hanno portato le statue col Carlellino nelle chiese. Sono stati quelli del Vaticano, sono stati. E i protestanti lo stesso. Non è che sono tutti scaldapanca, Vangelo, prosperità, super grazie. Ci sono protestanti che sono meglio di me, chiamano il Signore meglio di me. Va bene, non capiscono la profezia del tempo della fine, non sono preparati a forse l'anticristo che viene, ma questa è un'altra storia. Il cuore, va bene.
Eppure rimane il fatto che la Chiesa non è preparata. La Bibbia mostra la condizione della Chiesa di oggi. Nel tempo della fine ci sarà apostasia, quindi non è che possiamo dire che sono bravi e basta, punto. Anche loro dovrebbero imparare da altri riguardo alla unzione che ciascuno ha.
È vero.
E questo manca.
Io credo davanti a Dio che devo imparare da tutti. Ho sempre detto, ho imparato sempre da tutti e adesso e continuo a dire che posso imparare da tutti e devo. Cioè, ciò non vuol dire però sottomettermi all'uomo, sottomettermi alle dottrine, alle organizzazioni, perché con le organizzazioni religiose ho avuto anche delle belle esperienze e delle esperienze che erano incubo. Le organizzazioni sono camicia di forza e quando sbagliano sei inguaiato nell'organizzazione.
E poi Gesù non ha detto di vedere i sermoni che uno predica, perché predicare sermoni è facile, chiunque può essere bravo a farlo. Gesù ha detto secondo i frutti li riconoscerete. Cioè ha detto Gesù riguardo ai farisei, quello che loro predicano fate, perché predicano bene, ma non fate quello che loro fanno. Cioè l'esempio conta tanto.
Amen, amen.
Non solo che predicano bene.
Amen. Allora, cara sorella, te lo dico con vero amore in Cristo, credo però che ti sbagli. Non posso ammettere che ho fatto di tutte le erbe un fascio, perché non l'ho fatto, non ci credo, è sbagliato, è un orrore. Perlomeno spero di non avere, se qualche volta l'ho fatto è stato uno sbaglio. Invece di dire noi ho detto voi, d'accordo. Però resta il fatto che viviamo in un'era profetica delle chiese di Sardi e di Laodicea,
sì.
Apocalisse capitolo 3, ossia l'era nella quale, correggimi se mi sbaglio sorellina, ma credo che i fatti mostrano che tante e troppe chiese sono più morte che vive. Speriamo di non essere di queste. Ci sono chiese che voltolano nel vomito delle false ricchezze mondane, del falso Vangelo, del materialismo, della prosperità. È tutto infarinato nel falso Vangelo della supergrazia. E che alla fine queste chiese sperano in un Dio che sia una specie di Babbo Natale, che vanno a farsi il selfie sulle sue ginocchia. Questa non è la mia immagine di Dio, ma è un Dio giudice invece. Si aspettano che Dio dovrebbe perdonare all'ingrosso, nel nome di un'altra bugia religiosa che si chiama supergrazia, che tanti predicatori evangelici adorano predicare. Insomma, tante chiese oggi danno un volto a stomaco. Speriamo di essere diversi.
Sì, e poi manca anche l'evangelizzazione. Non solo le dottrine sbagliate, ma vediamo che nel mondo si sta propagando sempre di più il male, le perversioni sessuali, le ideologie sbagliate, l'aborto, insegnare ai bambini cose strane già dall'asilo. E la Chiesa dov'è? Perché non insorge nel nome di Dio fare qualcosa? Cioè, non vediamo frutti. Prediche belle, sì, ma frutti?
E questa sorella dice non puoi dire che non ci sono brava gente anche nei cattolici, nei protestanti. Io non l'ho mai detto, ma questo non è il mio messaggio.
Ci sono e sicuramente sono sinceri.
Ci sono, non è il mio messaggio che non ci sono. Cioè il mio messaggio non punta alle persone, infatti non faccio mai nomi, tranne quando è assolutamente necessario, perché non sono qui a fare la guerra agli altri cristiani, a fare il cacciatore di eresie, no, però quello che dice la scrittura lo dice, dobbiamo predicarlo. Quindi una situazione così, queste chiese conciate così, abbiamo il dovere di predicare il Vangelo punta il dito contro il male e innalza il bene, è così il Vangelo. E poi c'è quello che si offende, dice, io perché non sono uguale? E questa dottrina, questa politica che c'è oggi nel mondo, tutti uguali. Beh, tutti uguali non è una cosa del Vangelo. Oggi tutti uguali, tutti con il reddito di cittadinanza, tutti con la pensione, tutti uguali, non è biblico. La Bibbia c'è una grande differenza. Tu hai fatto fruttare 5 talenti, prendene altri 5. Tu ne hai fatto fruttare 10, prendene altri 10. Tu non hai fatto fruttare un talento, te lo togliamo. A questo non va col comunismo, certamente non va col marxismo, ma neanche col fascismo. Questa è Bibbia. Quindi il fatto che tutte le chiese, c'è del bene in tutte le chiese, però c'è anche del male in tutte le chiese, compresa la mia, quella di Gesù, e c'era un Giuda. E allora Dio benedice, innalza il fedele, ma abbassa l'infedele.
Mm-hmm. E la sorella poi cita un salmo che parla di Israele. Cosa pensi?
Oggi sono le chiese evangeliche che si rifanno tantissimo, anche i cattolici. Insegnanti evangelici, quando dico le chiese evangeliche non dico tutte le chiese evangeliche, dico gli insegnanti, i predicatori, tra cui ci sono anche delle guide false, ma la chiesa evangelica in generale è piena di un sacco di pecorelle. Cioè, non mi riferisco a loro, mi riferisco agli insegnamenti, particolarmente ai falsi insegnamenti. Cioè, io infatti vorrei, visto che parla di Israele, io vorrei chiedere a questa sorella se per caso sei sicura che non sia fatta influenzare o ingannare da qualche insegnante evangelico in grande errore. Attenzione a basarsi su Israele. Attenzione, cara sorella, non distogliere i tuoi occhi da Cristo e tornare ad Abramo, a Mosè, alla legge. Studia bene l'Epistola dei Galati su Israele. Il tornare ad Abramo, a Mosè, alla legge, è una falsa dottrina evangelica, scritturalmente falsa. Leggere appunto l'Epistola dei Galati, che è chiarissimo, anche Gesù, Matteo 23. Cioè, tornare alla vecchia Israele o ai patti di Abramo è un po', che si parla molto di Abramo e dei suoi patti, è una fossa piena di vino vecchio, ragnatele, vino del Vecchio Testamento. E i giudaizzatori hanno attirato gli insegnanti evangelici sprovveduti, a partire di un falso profeta tale John Darby nel 1830. Questo è un falso profeta che ha guidato la Chiesa evangelica fuori binario, cioè diciamo al seguire Israele invece di seguire Gesù solamente. Loro fanno, ma Gesù è un po' Israele, fanno tutti e due. Cioè Darby è un personaggio che molti, non solo io, riteniamo insegnanti di bugie. Come anche il suo degno compare seguace Scottfield. Insomma, falsi profeti che tuttora ingannano molti evangelici perché hanno scritto delle Bibbie, questo, tutto interpretato a loro modo, tutto il contrario. Cioè, questi evangelici, invece di studiare la scrittura per conto loro, trovano più facile seguire i libri religiosi in voga, appunto questi di Scottfield, Darby e altri. Ma dice il Signore, andiamo a Isaia, guarda, c'è un passaggio lì, 8.
Isaia 8.
Ecco, 15, andiamo fino al 20.
Tra di loro molti inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno presi. Chiudi questa testimonianza, sigilla questa legge fra i miei discepoli. Io aspetto l'Eterno che nasconde la sua faccia alla casa di Giacobbe e spero in lui. Ecco, io e i figli che l'Eterno mi ha dato siamo segni e presagi in Israele da parte dell'Eterno degli eserciti che dimora sul monte Sion. Se vi si dice, consultate i medium e i maghi che sussurrano e bisbigliano, rispondete, non deve un popolo consultare il suo Dio? Deve forse rivolgersi ai morti per conto dei vivi? Attenetevi alla legge e alla testimonianza. Se un popolo non parla in questo modo, è perché in esso non c'è luce. Isaia 8, da 15 a 20.
Diverse religioni si rifanno ai morti, ai grandi morti protestanti, ai grandi morti cattolici, li innalzano, santi di qui, santi di là, invece di andare allo Spirito Santo, e per cui sono nelle tenebre. E allora non andiamo ai morti come John Darby o il suo discepolo Scofield, che sono come il gatto, la volpe del Pinocchio, questi due. Per sapere la verità devo andare dai vivi, allo Spirito Santo vivo, non ai morti come Darby. E allora, per capirci meglio, cioè, facciamo una piccola parafrasi qui. Torniamo alla scrittura. Dice la scrittura, atteniamoci alla legge, alla testimonianza, alla preghiera, a cercare Dio, la sua verità. Sto parafrasando la scrittura. Non a quella degli uomini, ma alla parola, a Cristo. Se io o tu o qualsiasi amato fratello evangelico non parla in questo modo è perché in esso non c'è luce. Torno da Darby, torno da Scofield. Ma andate allo Spirito Santo che ci guida meglio. Cosa vai da Sant'Agostino, Santa Caterina, Santa Genovefa, a Medjugorje? Vai allo Spirito Santo che è vivo, non andare ai morti. Purtroppo in questa era di sardi, di chiese evidentemente per la metà o totalmente morte, spero che questo non ti offende, ma è la pura verità di Dio, lo sappiamo solo guardando ai frutti. E preghiamo, fratelli, che la nostra missione non sia in questa fossa e che i nostri frutti lo mostrino. Praticamente, da come tu mi scrivi, è come se tu mi dicessi che non dobbiamo giudicare le chiese. Ma, amata sorella, in quest'era di apostasia, dovremmo rimanere forse passivi alla presenza di questi idoli, questi spiriti di falso cristianesimo, come fanno le chiese indifferenti, quelle rassegnate, stare zitti se qualcuno si offende? La verità non deve offendere, se offende vuol dire che non la vogliono la verità. E allora Gesù dice, scuotetevi la polvere dai sandali e proseguite, cercate pecore. Il Signore ci sta chiamando, andiamo a Efesini 5, perché il Signore ci chiama. Il Signore ci chiama, non è ignorare, fa finta di niente, carezzare il gattino, fare contenti i protestanti cattolici. Non ci chiama a questo. Spirito Santo, i suoi profeti non sono chiamati ad accontentare le chiese, ma a insegnare, guidare e nell'occasione castigare, punire, sgridare le chiese, cominciare con la nostra. Va bene, il Signore Spirito Santo ci chiama a insorgere per il suo nome, per la sua salvezza, per la sua verità. Efesini 5, ce l'hai, 11 a 15.
Efesini 5, 11. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele.
Capito, non è che possiamo starcene zitti e tranquilli che le chiese sono fuori binario. Denunciamole, se no stiamo partecipando nella loro fossa. 12.
Perché è vergognoso perfino di parlare delle cose che costoro fanno di nascosto.
Chissà così ci sono in quegli armadi quanti scheletri.
Ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto:
risvegliati, tu che dormi. Risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Guardate, fratelli, cos'è che dice?
Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi.
Quindi, sorella, è come se tu ci dicessi che dovremmo essere stolti, praticamente. Stare in silenzio, lasciali andare, vanno alla deriva, lasciali andare, vanno alla fossa, lasciali andare, non... Frate Giuseppe, non ti ritenere nel giusto, non ti ritenere solo tu hai ragione. Non l'ho mai detto che solo io ho ragione. E infatti la mia predicazione non è imperniata sul fatto che frate Giuseppe ha ragione. No, frate Giuseppe non gliene frega niente a nessuno, neanche a lui stesso. Ma frate Giuseppe è un piccolo messaggero e lui deve dare il messaggio. Ecco, e il messaggio non è frate Giuseppe ha ragione, il messaggio è Gesù ha ragione.
Amen.
La parola ha ragione.
Amen.
Ascoltiamo la parola, non John Darby o i santi cattolici di 2000 anni fa. Ma Dio li benedica, saranno in cielo, bravi. Va bene, impariamo dalle epistole degli apostoli, ma il punto è Gesù, è Cristo, è il Salvatore, è lo Spirito Santo. Siamo stati battezzati nello Spirito Santo della Pentecoste, non in Derby e Scotfield e nelle chiese evangeliche o cattoliche. Siamo stati battezzati nello Spirito Santo vivo, di adesso, presente, e quello è Dio. Guarda, tu mi dici di tacere, ma Dio dice risvegliati, tu che dormi. Come posso tacere? Come posso tacere perché ricordati che tu non hai sempre ragione? Ma cosa me frega me di me? Ma lasciami predicare la verità, la salvezza, sennò come si salvano questi qua? Come si svegliano queste chiese? Risvegliati tu che dormi e risorge dai morti, Cristo ti inonderà di luce. Va bene? Tu mi dici devo rimanermene tranquillo perché non ho sempre ragione, ma cosa mi interessa di me? Cioè tu parli come se io fossi un narcisio lì davanti allo specchio, fratello Giuseppe ho ragione, fratello Giuseppe non gliene frega niente a nessuno. Ma Dio dice invece non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, abbiamo il dovere di denunciarle. Tu stessa, dolcissima sorella, devi insorgere, svegliarti e cominciare a denunciare le cose che non vanno nella tua chiesa cattolica o protestante, non so qual è, se fa parte della nostra sei più che benvenuta, ma dolce sorella, siamo qua a denunciare le cose delle chiese se non sono nella maniera giusta. E allora dovremmo forse vergognarci? Di denunciare le chiese, e dopo tutto fanno tutti così, nessuno gli frega niente. Shh, silenzio, mosca. Ma cosa fai? Stai scuotendo la barca? Vuoi andare controcorrente? E allora che facciamo? Fluttueremo? Andremo alla deriva insieme ai pesci morti? Insieme ai baccalà morti? Dovremmo accontentarci dell'8 per mille e semplicemente continuare a offrire i profumi a Cesare, come si usava nella Roma? Dovremmo sottometterci passivamente, secondo l'esempio. Che esempio posso? Guarda, sai, la Bibbia dà esempio dei bordelli. Tu, uno va in un bordello e le donne sono sottomesse, li paghi. E le battone dicono, sono qua, siamo qui per servire. Ma queste non possono essere le chiese così. Va bene.
Vedi, la Bibbia è anche più dura di te, fratello Giuseppe.
Sì.
E Gesù, quando parlava con i farisei e denunciava le opere tenebrose degli farisei, usava parole dure.
Sì, è troppo radicale, forse. Va bene. Bordello, paghi, le donne cooperano. Ma noi non siamo così. Noi non cooperiamo con... Noi denunciamo le opere malvagie. Vabbè, Ezechiele 16, guarda, lì c'è qualche scrittura lì. Il nostro Dio non è cattolico evangelico, lui è radicale, dice al suo popolo infedele, Ezechiele 16, 24, cosa dice?
Ti sei costruita un bordello e ti sei fatto un alto luogo in ogni piazza pubblica, Ezechiele 16, 34.
Va bene, cioè Dio non ha paura a offendere, perché quando Dio offende è un'offesa per estrarre anime dall'inferno. Amen. Per svegliare quelli che vanno alla perdizione. Se sempre Ezechiele 16, salta al 31, guarda, che Dio, buona misura, pigiata, abbondante e straboccante. 31.
Quando ti costruivi il bordello a ogni capo di strada e ti facevi gli alti luoghi in ogni piazza pubblica, tu non eri come una prostituta, già che sprezzavi il salario.
16:31. Cioè, capito, non eri una prostituta, eri peggio. Capito, non ti facevi pagare, pagavi tu ai clienti. Guardiamo le banche di ogni religione tradizionale a quanto appassionatamente, con quanta passione investono nel loro Dio, Mammona. Banche di qui, banche di là. Il Signore lo predica con la bocca, ma a Mammona i soldi le servono coi fatti. Dio a chiacchiere, Mammona nei fatti, 6 giorni alla settimana. Dobbiamo essere come loro?
No.
Ah, il Signore dice, se sempre Ezechiele 16, devi saltare al 39, guarda, così che finiamo la misura.
E ti darò nelle loro mani, ed essi abbatteranno il tuo bordello, distruggeranno i tuoi alti luoghi, ti spoglieranno delle tue vesti, ti prenderanno i bei gioielli e ti lasceranno nuda e scoperta. Ezechiele 16:39.
Va bene, qui non sto cercando di dimostrare, cerchiamo di capirci, amati fratelli. Qui no, il punto, il topico, come si dice, il soggetto non è, frate Giuseppe ha ragione, non ce ne frega niente di frate Giuseppe. Qui il punto è, dobbiamo svegliare le chiese, se no vanno a finire nella fossa piena di vomito. Li vogliamo svegliare. Leggere Matteo capitolo 23, che sveglia, capitolo dal principio alla fine. Cioè, i bordelli di cui Dio parlava erano un luogo di adorazione dell'Israele idolatra, un po' come l'Israele cristiano idolatra di oggi, che differenza c'è? Niente, solo che invece di una mucca sacra ci hanno messo una croce. Anche oggi in certe chiese, a mio avviso almeno, e non escluse la cattolica e l'evangelica, sono lo stesso dell'Israele antica, se non peggio. Basta guardare l'apostasia dilagante, più o meno, in ogni denominazione. Allora cerchiamo di non essere anche noi sordi o ciechi, qui nessuno sta, non siamo qua. Radio Blast non esiste per innalzare un imbecille come fratello Giuseppe, non ce ne frega niente Radio Blast, fratello Giuseppe. Ci sono chiese che esistono per innalzare sulla portantina qualche grande papa. Noi non ci crediamo a quelle chiese. Per innalzare il grande predicatore americano che è arrivato con l'aereo a predicare cretinate. Scusa, cretinate le metto io, ma stanno veramente predicando cretinate, false dottrine, di sicuro. Applausi. Eppure non stiamo guardando come ci derubano dei nostri figli davanti agli occhi, in scuole anticristo, con la scusa della scuola. Insegnano con la scusa della scuola le perversioni di Sodoma, gliele inculcano. E le chiese? Shh. Non muovere la zattera, che Cesare non gli piace. Ci tagliano l'otto per mille, ci tagliano le 30 monete d'argento. Silenzio! Questo profeta qua, 2500 anni fa, vedeva quello che sta accadendo davanti ai nostri occhi. Se non siamo ciechi, lo vedremo anche noi. E infatti Dio dice, abbiamo letto così a Ezechiele 6:39, ti darò nelle loro mani ed abbatteranno il bordello, distruggeranno i tuoi alti luoghi, ti spoglieranno delle tue vesti, ti prenderanno i bei gioielli, ti lasceranno nudi e scoperti. Cosa sta parlando qui? Sta parlando dell'anticristo che viene, non sta parlando solo Israele di ieri, sta parlando dell'Israele cristiano di oggi. Sta arrivando l'anticristo e Dio ci darà nelle sue mani e lui vincerà i santi di Dio, Apocalisse 13, e lui abbatterà questi edifici religiosi con la croce in cima, un bordello Dio lo chiama, distruggeranno gli alti luoghi, ti prenderanno i bei gioielli. Quando Lenin, Stalin hanno preso controllo in Russia, hanno tolto tutte le cose che la Chiesa aveva.
Dice la sorella anche, certo che nessuna Chiesa si dovrebbe innalzare alcuna bandiera, né di Israele né di altra nazione, certo che Dio non fa favoritismi. Ma poi dice che in Giovanni 13:35 parla dell'amore, eppure dice lei dobbiamo amarli.
Sì, dobbiamo amarli, ma certo che li amiamo queste religioni, ci mancherebbe altro. Noi ci studiamo di amare anche i nemici, con quanto è successo bisogna vedere, ma stiamo cercando di studiarci. Sarebbe bello senza bandiere secolari, però i nostri cari fratelli evangelici di bandiere ne stanno innalzando anche troppe. Cioè, vedi, qui c'è dei giornali qua, guarda, ce n'è uno, EFMDA.org News Asheville Event, c'è un evento in Asheville e c'è la chiesa evangelica con tutti i capi lì davanti alla croce e intorno tutte bandiere di Israele. Ce l'hai lì?
sì. Anche sul pulpito c'è la bandiera di Israele.
Ecco, abbiamo messo queste foto sulla radio, potete vederle. E allora, spesso queste chiese nascondono le loro croci, le nascondono per innalzare queste bandiere. E queste foto lo mostrano chiaramente. Gloria a Israele! Ma Israele respinge Gesù. Gloria a Israele! Ma Israele non lo vuole Gesù. Gloria a Israele! Queste qui sono fuori binari, queste chiese. E tu, dolce sorella, vorresti che io stessi zitto. Ma guarda, se tu vuoi stare zitto, ma io no. Io voglio parlare.
Lei dice che è d'accordo con quello che dici, ma dobbiamo anche amarli.
E chi lo li amiamo, certo che li amiamo, altrimenti non gli predicheremo il Vangelo.
Sì, anche sono certa che Dio li ama, ma Dio usa anche correzioni così forti contro i loro peccati, contro il loro adulterio. Come tu hai detto prima, li chiama anche prostitute. Cioè, Dio li ama, sì, ma non li lascia stare.
Ma guarda, se non li amasse, non li chiamerebbe prostituti, guarda. Questa è una grande forma di amore, cioè, diciamo, è un trattamento d'urto per spingere al pentimento, alla salvezza. Non è io ti offendo perché mi piace offendere, no. Se Dio ci offende è perché sta cercando di salvarci. Va bene? E se fratello Giuseppe parla troppo duro, ma andate a leggere le parole di Gesù, compreso queste chiese bordellari. Guarda, questi Vangeli ci rendono onore agli ebrei in virtù dei patti di Abramo e della legge di Mosè. Andiamo a Giovanni 5.
Sì.
45-47. Gesù che parla.
Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre.
A chi sta parlando? Agli ebrei? Gli stessi ebrei che oggi onorano nelle chiese.
C'è chi vi accusa, ed è Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Giovanni 5:45.
47.
Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole? Giovanni 5:47.
Quindi Gesù non si faceva scrupoli di accusarli. No, politicamente corretto, qui non si accusa nessuno. Anche il diavolo, poveraccio. Ma questo non è il Vangelo. Va bene? Cioè Mosè, ma anche Abramo, saranno quelli che accuseranno, non solo gli ebrei che si ostineranno a respingere Cristo, ma anche questi evangelici saranno accusati. E che qualunque altra religione e chiunque altra di noi, io, te, chiunque che appartiene al vino vecchio, del Vecchio Testamento a scapito del Nuovo, saranno giudicati allo stesso modo. Ma Gesù dice, se non credete ai suoi scritti, come credete alla mia parola? Se non credono a questi scritti, la parola di Gesù, figuriamoci come crederanno alla nostra predicazione.
E cosa pensi del Salmo 122 che la sorella sta citando? E dice che quelli che pregano per la pace di Gerusalemme avranno pace, e anzi dice di pregare per Gerusalemme.
Ma certamente il Salmo non sbaglia, però sta parlando alla Israele. A quale Israele? A quella vera. Ci sono due Israele. C'è l'Israele ubbidiente, fedele, che quando è arrivato il Messia l'ha ricevuto, sono diventati cristiani.
Ah.
E c'è l'Israele, invece lo ha crocifisso, lo ha respinto e ancora lo respinge.
Sì.
Ci sono due Israele. C'è l'Israele che non si pentirà mai, c'è l'Israele che si è pentita e qualcun altro non si pentirà ancora. Ci sono due Israele, ci sono due cristianesimi. C'è il cristianesimo dei frutti, la sposa di Cristo, e c'è il cristianesimo che invece si gratta la pancia e vediamo cosa Gesù può fare per me. Vediamo, mi dà la vita eterna, mi dà la salvezza, Vangelo, prosperità, soldi, super grazia. Ok, è una buona religione,
no.
è meglio che l'induismo, quasi guadagna di più.
Il cristianesimo disubbidiente si attribuisce le promesse che appartengono a quelli ubbidienti.
Esatto, esatto, ma è sempre così, no? Il diavolo cerca sempre di impossessarsi. Va bene, quindi ci sono due Israele, due cristianesimi, ci sono due chiese, la chiesa dell'Odicea, Sardi, la chiesa del vomito, Apocalisse capitolo 3, e c'è la chiesa di Filadelfia, quella dei frutti, quella, la sposa di Cristo, Apocalisse capitolo 3. Amen?
Sì, sì. Sì.
Apocalisse 2.9, Apocalisse 3.9, lì vediamo l'Israele, diciamo quella, legge 3.9, l'Israele è quella della carne, quella falsa.
Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Apocalisse 3.9.
Ecco, questa è la vera Israele, cioè la vera Israele seduta sul trono con Cristo, Apocalisse 3.21, che regna con Cristo, e c'è la falsa Israele, Israele della carne, che per il rotto della cuffia vi darà al lago di fuoco, dovrà prostrarsi, inginocchiarsi, come fratelli di Giuseppe, davanti a Giuseppe in Egitto, prostrarsi, e questa è l'Israele falsa, quell'altra, quella vera, l'Israele ubbidiente, che adesso l'Israele è vera, non si chiama più Israele, figli di Israele, ma quali figli di Israele? Figli di Dio, salvati in Cristo, nuova creatura, Questa è la vera Israele, che adesso si chiama il corpo di Cristo. Se preferisci l'Israele cristiano, l'Israele dello Spirito, se preferisci. Ma alla fine non ci sarà più un Israele del Vecchio Testamento, una Madonna del Nuovo. Ci sarà solo Dio, ci sarà solo suo Figlio, ci sarà solo lo Spirito Santo.
Sì, su questo soggetto abbiamo studiato tante scritture e tanti studi biblici che le abbiamo pubblicati riguardo alla vera Israele. Ci sono tante scritture sull'Israele spirituale, quindi è chiaro.
Angela, c'è qualcos'altro che la sorella scrive?
No, credo, ci fermiamo qui.
E allora una benedizione per lei?
Amen, sì.
Signore, benedici questa sorella, sono sicuro che le sue intenzioni sono buone.
Amen.
Signore, non è che sto parlando con lei, certamente ne sono arrabbiata con lei, ma ce l'ho con queste religioni, Signore, che imbrogliano la gente, Signore. Grazie, Signore. Liberaci, Signore, dal religionismo, Signore, che ormai è uno dei mestieri più diffusi, che più si guadagna a farlo. Liberaci, Signore, aiutaci. Dio ti benedica, sorella, grazie per scrivere.
Prima di chiudere questo soggetto, vorrei ancora menzionare il fatto che la sorella che ha scritto il messaggio di prima con la correzione, lei ci ha scritto di nuovo ieri con un messaggio, era come una preghiera dove lei chiedeva al Signore, ha detto così: Signore, vengo davanti a te, ho questo pensiero, ho scritto a fratello Giuseppe, tuo servo certo amato, ecco, voglio sapere, ho scritto nella mia carne o nello spirito? Cioè ha iniziato a chiedersi, forse questo veniva dal Signore o no, è solo la mia mente che forse mi dice queste cose. Quindi lei stessa vuole che tu, Giuseppe, giudichi se la correzione veramente viene dal Signore o no. Qui è dolce e ti manda tanto amore. E poi ha detto anche il fatto che evangelizzando, incontrando una coppia che lei voleva dare il messaggio di Gesù più approfondito, cioè lei l'ha evangelizzato di persona, però voleva dare magari l'indirizzo della radio in modo che loro possano crescere nello spirito. Però si chiedeva, oh, però se do loro il link della radio, questi sentiranno Giuseppe parlare contro le chiese e se si scandalizzano. E voglio dire a tutti i fratelli che di solito la mia esperienza è esattamente il contrario. Cioè le persone che seguono la nostra radio vengono qui perché si rendono conto di quello che succede nelle chiese, la situazione generale della chiesa di oggi, cattolica, evangelica, mormone, testimoni di Geova, e quando sentono fratello Giuseppe che espone questi problemi alla luce, sono d'accordo e vengono per sentire di più, e vengono appunto per imparare, per crescere nello spirito. Se invece non vengono da nessuna chiesa, sono atei e sentono quello che Giuseppe dice sulle chiese, loro sono d'accordo e anche in più vogliono sentire, perché ormai tutti sanno la condizione delle chiese, non è niente da pretendere, da fingere, da nascondere. È chiaro, e uno che le espone e porta soluzioni, a loro piace di solito. Cioè non ho visto mai problemi con questo.
E anche non è che stiamo cercando di raggiungere le persone che vogliono difendere, diciamo, le religioni. E Gesù non ha avuto questi problemi. Leggi Matteo capitolo 23 e altri passaggi nei Vangeli. Il Signore non è che si fa scrupoli di offendere. E infatti per questo che ha detto: beato chi non è offeso in me. Ora dice: noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù nostro Signore. Trovo la scrittura secondo Corinzi 4, credo sia verso 5. Il fatto che l'ambasciatore non predica se stesso. Ce l'hai lì?
Sì, l'ambasciatore, secondo 4 verso 5. Sì.
Sì, l'ambasciatore predica Gesù, predica la verità, predica. Ora, chi se la prende con l'ambasciatore, col messaggero, non ha capito niente. Cioè, quello che bisogna capire qui, il messaggio viene da Dio o no? Non bisogna capire se il messaggero ha sempre ragione. Il messaggero non vale niente, non conta niente, non è nessuno, assolutamente nessuno, siamo servi inutili. Dio a volte manda angeli a dare messaggi nella Bibbia, non è l'angelo. Bisogna capire se il messaggio viene da Dio. Se poi l'angelo è perfetto o non perfetto, questa è un'altra storia.
Amen.
Io mi presento, sono un messaggero imperfetto, buono a nulla, e se internet sono tutti a parlare di me, invece però vedi gli imbroglioni non parlano del messaggio, parlano di me. Quindi parlando di me, meno male che non mi conoscono, perché no? Perché se no sarei peggiore di quello che pensano. Non è vero le bugie che dicono, quelle sono del diavolo. Va bene, what else?
Ti leggo alcuni commenti che sono arrivati su questo soggetto. Adesso ho visto le mail che sono entrate, posso leggerti alcune?
Sono arrivate adesso?
Sì, c'è un fratello che ha scritto riguardo al tuo messaggio che un giorno, quando succederà il tutto, e credo che avverrà molto presto, chissà tutti questi pastori cosa diranno alla Chiesa. Forse diranno: lo sapevamo, ma non potevamo dirlo perché erano cose molto dure e magari vi scandalizzavamo. Io credo che lo scandalo più grande è sapere e non parlare. Dio vi benedice, fratello Giuseppe, e tutti voi. Meglio soffrire e morire, se è il caso, per il Vangelo della verità e prendere la croce. Ma un giorno cosa andranno a raccontare al Signore? Dio vi benedica grandemente. Poi, non ho letto ancora 2 Corinzi 4, verso 5, che mi hai dato prima.
Sì, diciamo che è una chiave qui, perché cioè Paolo si presentava a se stesso, Romani capitolo 7, dice: io sono schiavo del peccato, io sono un peccatore, i peccati che non voglio fare io li faccio, i peccati che e il bene che vorrei fare non lo faccio. Cioè, se attacchiamo il messaggero siamo fritti. Vabbè, persino il messaggero Gesù non appariva molto incoraggiante. E Isaia 53 presenta Gesù 700 anni prima che è arrivato e dice: non aveva apparenza da attrarre gli sguardi. Confermato Giovanni 7,5, dice: neanche i suoi fratelli credevano in lui. I fratelli di Gesù guardavano a Gesù, vabbè, cattolici, noi cattolici, il Vaticano, che sono due religioni diverse. Il Vaticano e i vaticanesi dicono: beh, quelli erano i cugini, insomma, saranno stati vicini di casa. Comunque la Bibbia dice fratelli, perché non lasciamo le cose così? Dice: i fratelli, Giovanni 7,5, dice: neanche loro credevano in lui, diceva, perché conoscevano il Gesù della carne, il Gesù che magari hanno litigato, e dicevano: questo sarebbe Dio, che fino allora Gesù non aveva fatto miracoli che sono registrati. Maometto dice, dica quello che vuole. E allora un Gesù che non ha fatto mai miracoli, tutto un tratto arriva e dice: allora buongiorno, io sono Dio, capito? Ma il Signore Dio fa queste cose apposta perché quelli che devono inciampare inciampino, quelli che non devono salvare non si salvino. Quelli che hanno occhi non vedano, quelli che hanno orecchie non ascoltino e non vengono salvati, come dice Matteo 13. Ok, di Diorida?
No, ancora non l'ho letto. 2 Corinzi 4, verso 5. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. 2 Corinzi 4, verso 5. Non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù.
Ecco, quindi mi dà fastidio quando parlano sempre del messaggero. Il messaggero non è il messaggio. È inutile continuare a dire: già frate Giuseppe, che bei capelli, che bel naso, che belle orecchie, che bel vestito, che bella cravatta. Non c'è una cravatta né vestito, non c'è niente. No? Mie scarpe sono anche in campagna, sono sempre sporche. Non guardate al messaggero. Infatti alcuni fratelli che sono venuti qua si sono qua, non, grazie a Dio per i preziosi, dolci, simpatici, alcuni si sono rivoltati contro, alcuni mi hanno chiamato falso profeta, e qualcuno ha fatto anche video contro di me. Falso profeta per cosa? Cosa ho profetizzato? Io ho sbagliato, aiuto, non credo che ho profetizzato niente così. Alcuni, però grazie a Dio per quelli che sono venuti, che invece sono tornati indietro contenti. La carne, non è che perché mi hanno visto, ho visto la sua carne, ho trovato la conferma che è un vero profeta, è un vero uomo di Dio, un vero, sì.
No.
Non è così, è l'incontrario.
No, no.
La carne non giova nulla. Dicevano di Paolo, diceva, le sue lettere sono potenti, ma la sua presenza però è scarsa, è debole. Avanti, Angelo.
Ti leggo il commento di Angela, che ha scritto adesso pochi minuti fa. Dice: caro fratello, sinceramente io vi seguo da quasi 4 anni e ti confermo che non ti sei mai dichiarato il migliore. Solo stai predicando la parola, le scritture, la verità, che è molto difficile trovare in giro, pastori che portano pecorelle a Gesù. Dio ti benedica e cuoricino. Poi, da parte di Maria Dora, cari fratelli, mi sento nel cuore di dire con amore due parole a questa sorella. Fratello Giuseppe, quando parla delle altre religioni, nomina sempre le gerarchie che non seguono la parola e storpiano la verità della parola. Io ho scelto questa missione, e ne ho girate tante, proprio perché accolgono tutti con amore. Ovviamente fratello Giuseppe sbaglia perché è un uomo, ma ammiro la sua umiltà da pastore di questa chiesa, quante volte chiede perdono alla radio per i peccati e i sbagli. E non è da tutti. Dio ti benedica, sorella, e tutti voi un grosso abbraccio. Poi un messaggio da parte di Maurizio. In risposta alla mail della sorella sul fatto che Giuseppe cerca di avere sempre ragione, ma non sono tanti anni, forse tre, che seguo fratello Giuseppe, ma in tutti questi anni, correggetemi se sbaglio, altri fratelli e sorelle in ascolto, ma Giuseppe quando parla delle altre chiese dice sempre: non parlo dei fedeli, tra di loro ci sono tantissimi sinceri che però non conoscono la Bibbia. Mi riferisco alle gerarchie e ai falsi profeti, non quelli ingannati, ma quelli che sanno dell'inganno e lo insegnano comunque. Lo ha ripetuto talmente tante volte che le ho imparate a memoria queste parole. Fratello Giuseppe non è un tuttologo che vuole sapere tutto e avere sempre ragione, ma quello che è sua opinione lo dice. E se uno non è d'accordo, tanto amore e pace. Ma qui dobbiamo essere d'accordo nella nostra fede in Cristo e amarci gli uni gli altri, nonostante, sottolineo, nonostante le nostre differenze. E in Giuseppe non ho mai sentito mancare in questo, anche nelle Skype, anzi, abbiamo tutti da imparare un po' da Giuseppe. Qui ti stupirò, fratello caro. Io personalmente devo imparare dalla pazienza che tu hai con il prossimo. Un abbraccio forte e denuncia sempre l'iniquità. Amen. Amen, grazie Maurizio. E ti leggo ancora un messaggio che è arrivato proprio dalla sorella, che la sorella in merito, che ha scritto quella prima correzione, e dice lei: cari fratelli e fratello Giuseppe, innanzitutto grazie per rispondere alla mia mail. Sì, vi confermo che ascolto una piccola chiesa proveniente dal mondo evangelico. Lo ascolto ancora in quanto essa mi ha portato a Gesù, in essa sono nata di nuovo. È una chiesa il cui pastore ha dato tutta la vita per una opera vera per Gesù con frutti veri. Vi assicuro che sono contrari al Vangelo di prosperità. Non ci credono affatto e lo dimostrano nella loro vita. In merito ad Israele, sono mesi che discuto con loro perché continuano, nonostante tutto, a pregare per Israele e non condannano l'attuale comportamento di Israele. Non mettono la bandiera di Israele da alcuna parte, però non condannano Israele. Non mi convincono le motivazioni che fino ad ora mi hanno dato, ma quest'ultimo salmo mi ha lasciata nel dubbio, che io abbia discernimento. Grazie per l'amore nel non aver fatto il mio nome. Amen, grazie Signore. Ti abbracciamo, sorella.
Gloria a Dio.
Ma è molto dolce, lei la conosciamo, anche la sua famiglia è speciale, sono fratelli dolci.
Sì, sì, la conosciamo benissimo, è una sorella dolce, al di là del dubbio.
Quindi grazie per la tua sincerità, che hai detto quello che avevi sul cuore.
Guarda, io ammiro di più questa sorella che c'ha l'onestà di dire in faccia, fratello Giuseppe.
Sì.
Guarda, se uno mi dice a me, fratello Giuseppe, penso che sia un cretino, non mi dà grande fastidio, perché hanno ragione. E tu mi conosci, Angela? Cioè...
Ma io non penso mai che sei un cretino, scusa.
Ah, almeno un pochino imbecille.
No, sei tu che lo dici sempre, ma non penso così su di te. Mai.
Cioè, questo mi dà fastidio, assolutamente no. Quello che mi dà fastidio è le bugie su internet, questa sorella non c'entra.
Sì.
Assolutamente.
Sì.
Cioè, le bugie, perché dovranno rendere conto davanti a Dio. Mm-hmm. Che dice, io benedirò chi ti benedice, maledirò chi ti maledice. Ora devi scoprire se... Un uomo è di Dio, stai attento, perché se dici male, lo maledici o dici male, stai attento che se non benedici il tuo lavoro nella tua chiesa, il tuo lavoro con le tue pecore, non ti benedice nella tua vita, nella tua famiglia, non ti benedice a te. E ho attenzioni che sono vere, che io una volta ho detto, io guarda, io metto nelle mani di Dio, che Dio decida, che Dio mi benedica o mi maledica, oppure a quelli che mi... mi parlano male, che insomma maledica a me o loro, perché non, internet fa una pecorella, inciampa, perché c'è magari un figlio del diavolo che scrive su internet cose contro di me, di lui non lo sa, che non sono vere, che non ha testimoni, che non sa niente e le ripete in internet. Allora che il Signore, lui mi sta maledicendo così, dico che la maledizione cada dove viene meritata. Sì, la Bibbia dice, Nuovo Testamento, mieteremo quello che seminiamo, Galati 6:7.
Amen.
Questa sorella la voglio benedire per essere onesta. Quello che continuate, fratelli, a scrivere quando c'è qualcosa che non siete d'accordo con me, dovete scrivere, dovete dirlo, per onestà verso Dio. Mm-hmm. Va bene?
Sì, ecco. Che poi io lo so anche che tu da tempo, tu sempre preghi per avere più amore per le chiese, per i pastori, per le pecorelle, lo so questo. Quindi quando qualcuno ti parla come lei, che devi amare di più, lo so che lo prendi anche come verità, perché anche tu preghi per quello. So che è molto difficile. Guarda, alcuni giorni fa, ti dico questo, alcuni giorni fa stavamo evangelizzando e bussando alla porta di una casa, e abbiamo saputo che lì vive un pastore. E non voleva neanche aprire la porta di casa per vedere chi è, cosa fate, cosa cercate. Noi stavamo evangelizzando, parlando di Gesù. E piano piano si è avvicinato, ma cioè dal cancello fino alla porta della sua casa erano come 20 metri. Lui si è avvicinato fino a 10 metri, si è fermato e parlava da lontano con noi. Parlavamo di Gesù, della sua chiesa, dei fedeli. Poi lui si è avvicinato un altro passo, continuavamo a parlare. E così per 15 minuti si è avvicinato fino a 7 metri e si è fermato e più vicino non è venuto. In quei 15 minuti che abbiamo avuto una conversazione con Dora, parlavamo con lui, lui non si è avvicinato a noi perché ha detto, per precauzione. Cioè, doveva stare attento, dice lui. Pensavo, ma lui come pastore non vuole almeno invitarci nella sua chiesa, vedere se siamo pecorelle da convertire? Niente. Lui sempre così in difesa, parlando con noi da lontano. Una conversazione di 15 minuti a 7 metri di distanza uno dall'altro. Ma che strano mi sembrava, ma questo è pastore. Ho visto la sua freddezza come un simbolo della freddezza della chiesa in generale, la chiesa di oggi. Lo so che non sono tutti così, grazie a Dio. Ci sono anche pastori pieni di amore. Ma mi ha colpito il suo atteggiamento. Cioè, non pensava a Dio, a Gesù, al regno di Dio. Lui pensava solo alla sua protezione, che chi siamo noi magari non ci conosce, non si fida di noi. Era tutto quello che abbiamo capito da questo incontro. E siamo andati via con niente. Nessun risultato, niente. Zero.
E questo è il mondo religioso di oggi, però non tutti sono uguali, fascio tutte
le erbe.
È la
prima volta nella vita che ho avuto un'esperienza simile, prima volta, mi ha scioccato.
Se sono andato a predicare in una radio, ho predicato due ore, e il pastore era molto rispettoso, molto dolce, simpatico, ci ha ricevuto in amore. Le dottrine erano sbagliate e non ho potuto compiacerlo in questo.
Sì, però gli hai dato scritture, per esempio, gli hai dato scritture sul rapimento dopo la tribolazione. Hanno detto, d'accordo, ma se io predico questo alla mia chiesa, quelli andranno al mondo. Ma che collegamento c'è con il rapimento?
Si diceva, se io predico il rapimento dopo la tribolazione, questi qui se ne vanno nel mondo. Che concetto è questo?
Sì, quindi lui non lo predica.
Quindi io sono sicuro che Gesù voleva bene alle persone, sono certo che gli voleva bene. C'era un fariseo di nome Simone, l'ho invitato a Gesù, è andato e Gesù era contento che gli ha dato da mangiare, l'ha ricevuto in casa e tutto. Però è entrata una donna peccatrice che gli ha baciato i piedi e Gesù si è girato verso Simone e gli ha dato un grande rimprovero. E che ringraziamento è questo? Ti invita a mangiare e tu lo rimproveri e prendi le difese di una donna peccatrice? Sono sicuro, mi immagino già Giuda come scuoteva la testa. Questo non è il modo politicamente corretto. Ti invita a casa, ti invita a mangiare e tu ti metti a sgridare e difendere una donna peccatrice che ti bacia i piedi? Un'altra situazione così, 300 denari di valore era un profumo. Va bene, e Gesù non guardava in faccia a nessuno, la verità è la verità, Gesù non è venuto qui a compiacere a me, a te, a nessuno. E allora sono andato da questa radio, il pastore della radio era ed è simpatico, una persona affabile, sì, assolutamente, sì, sì. Ma le dottrine sono false. Ora, una cosa che sta sorella dice che va in questa chiesa dove l'hanno guidata Gesù, Dio benedica questa chiesa.
Amen.
Lei sta crescendo in questa chiesa, per l'amor di Dio, niente da eccepire. Ma io ho detto anche ieri, ho predicato questa radio, ho detto se crescete in una chiesa e non camminano nella dottrina e loro dovete dire fratelli rimaniamo, vi amo, vi voglio bene, mi avete dato la salvezza di Gesù, però la vostra dottrina è sbagliata. Bibbia alla mano, perché sennò davanti a Dio il Signore dirà ah tu hai onorato le persone al di sopra della mia verità. E non c'è niente contro la tua la chiesa dove vai, né? Non li conosco neanche. Certamente che saranno fantastici, come tu dici, ma se la dottrina è sbagliata, cioè un fratello, io c'ho parenti che non sono d'accordo con me. C'ho uno nel mondo che non è salvato e crede nei dischi volanti. Insomma, chi dobbiamo seguire? Quanti dobbiamo accontentare? Io ho deciso di accontentare Gesù.
Amen.
Non perché sono meglio di tutti, ma perché la parola è meglio di me, di te e di tutti. Ora, questa chiesa che tu parli, loro sono meravigliosi, non sono Vangelo e prosperità, d'accordo, però pregano sempre per Israele. Beh, questo non è scritturale. Perché infatti il salmo che lei ci dà, pregate per Israele, non riguarda l'Israele di oggi.
Mm-hmm.
Se tu leggi Apocalisse 11, dice che i due profeti in Apocalisse 11 vengono uccisi nelle strade di Gerusalemme. Perché dice nella strada della città dove Cristo è stato, il nostro Signore è stato crocifisso. Quale città è questa? Gerusalemme. Però poi dice questa città nello spirito si chiama Sodoma ed Egitto.
Sì, Sodoma ed Egitto, sì.
Quindi tu preghi per Israele, tu puoi pregare per chi ti pare. Ma scusa, perché non preghi per i cattolici? Perché non preghi per i mormoni? Perché non preghi i testimoni di Geova che si convertono? No, Israele perché? Perché quello è popolo di Dio, non è popolo di Dio, era. Osea capitolo 1 dice... Non sei più il mio popolo e io non sono più il tuo Dio. Matteo 21 dice il regno di Dio, ha detto Gesù, vi sarà tolto e dato a una nazione che porta frutti, i cristiani. E loro volevano prenderlo, offesi, perché hanno capito che parlava di loro e c'è scritto loro, i farisei e i sacerdoti. Hanno capito che parlava di loro, il regno di Dio si era tolto. Quindi, quando tu preghi per Israele, secondo me, mia opinione, posso avere, sbagliano. Non è scritturale, secondo me.
Mm-hmm.
Perché ci sono due Israele. C'è l'Israele, dice Paolo, se tu lo vuoi leggere lì, Galati capitolo 4, c'è l'Israele di Agar, che è il monte Sinai, e la legge, che sono schiavi, Agar è schiavo con i suoi figli, Agar... Va bene, con Ismaele, figlio di Abramo, quando si dice i semiti, antisemiti, ma insomma, quando si dice ebrei, chi sono gli ebrei, Angela?
Dipende, quelli della carne sono quelli a Gerusalemme, Israele, quelli spirituali nella Bibbia, Nuovo Testamento, sono i cristiani.
Dimmi, John.
Tante scritture.
Are the Hebrews Muslims? Also?
Sì, hai ragione. Stamattina stavo ascoltando Genesi. E Abramo viene chiamato Abramo l'ebreo. Fu detto ad Abramo l'ebreo,
sì,
che avevano attaccato una città lì e avevano preso prigioniero Lot.
Mm-hmm.
Lo dissero a chi? Ad Abramo l'ebreo.
Mm-hmm.
Ora, Abramo l'ebreo era padre di Ismaele.
Sì.
Ismaele è il padre degli arabi.
Mm-hmm.
Ismaele è figlio dell'ebreo.
Però quindi, la madre è egiziana.
Sì, però il padre, qui andiamo per padre.
Sì.
Cioè Ismaele, figlio di Abramo, l'ebreo.
Mm-hmm.
E quindi i palestinesi sono ebrei. Hai capito?
Figli di Abramo.
È inutile che mi venite qua a scocciare con gli antisemiti. Antisemiti, se tu sei contro gli islamici, questi sono arabi. E allora sei antisemita. Se sei contro gli islamici. Queste chiese evangeliche che dicono oh, Ismaele è stato uno sbaglio, Ismaele è figlio di Abramo.
Mm-hmm,
sì. Se non sbaglio non ne parleremo dopo, io non credo sia stato uno sbaglio.
Sì.
Dio ha voluto rendere Abramo il padre degli arabi, perché? Perché Abramo era uno speciale. E allora smettendo queste cretinate antisemiti e anti-ebraici, Ismaele, gli arabi, i palestinesi, gli islamici sono ebrei. Oh, apriti cielo, vai a dire agli ebrei, apriti cielo, ma è la verità. Sei antisemita, sei contro gli israeli e sei contro gli arabi. Comunque, vabbè, così va il mondo, insomma, dipende dai media. Allora, voglio dire, guarda, perché non vai lì a Romani 2, guarda, così voglio concludere il discorso. 25,
Romani 2, 25.
Prestate attenzione, fratelli, che queste cose nelle chiese non ve le dicono. Le chiese sono lì a pregare per Israele, ma ci sono due Israele, una vera e una falsa, una della carne e dello spirito, uno di Isacco, la discendenza di Giacobbe, e poi c'è la di Israele che ha respinto il Signore, non è crocifisso. Vai avanti.
Romani 2, 25. La circoncisione è utile se tu osservi la legge, ma se tu sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Vado avanti?
Sì, sì.
Se l'incirconcisione...
Cosa capisci qua? Se tu non segui la legge di Mosè, la tua circoncisione diventa incirconcisione. È inutile che va lì e tu ti circoncidi. Se non segui la legge, circoncisione non conta niente. Circoncidere il cuore, quindi il cuore, non lo spirito. Avanti.
Se l'incirconciso osserva la prescrizione della legge, la sua incirconcisione non sarà considerata come circoncisione?
Allora, i non circoncisi, prendi i palestinesi per esempio, ma se di loro si comportano, ci sono molti che si comportano bene, addirittura diventano cristiani. Va bene, loro sono diventati ebrei nello spirito, i veri ebrei, la vera Israele dello spirito che oggi si chiama?
Cristianesimo.
Il corpo di Cristo. Mica in cielo ci saranno gli israeliani, i palestinesi, i cattolici, i protestanti. C'è il corpo di Cristo e gli altri devono stare zitti. C'è il corpo di Cristo, 144.000, la sposa di Cristo, la nuova Gerusalemme e tutti gli altri fuori nella nuova terra che vedrà Gerusalemme di fuori, dove ci saranno feste, in continuazione ci sarà amore, ci sarà la luce, così che adesso guardiamo la luna, che bella, nella nuova terra guarderà noi Gerusalemme, la luce, la gioia, l'amore, i banchetti, le grigliate, berremo il vino con Gesù, l'ha detto lui, e fuori tenebre, lacrime. Apocalisse 22:15 dice che ci saranno fuori, ma leggimelo per cortesia così che sappiamo cos'è che stiamo dicendo.
Apocalisse?
22:15 comincia dal 14, fuori dalla città, fuori dalla Nuova Gerusalemme?
Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Apocalisse 22:15.
Ecco, allora state attenti, predicatori evangelici o testimoni di Geova che siete, che predicate bugie. State attenti, state ingannando le vostre congregazioni. State attenti che se finite sulla nuova terra, perché avete non solo creduto alle bugie, che è perdonabile, ma insegnato bugie, e sono ripentite, che vi vergognate di dire alla vostra congregazione, finirete sulla nuova terra. Questa è la mia impressione fortissima. Perché avete insegnato bugie. E questa è la differenza tra credere e insegnare. Se credere perché sei un fessacchiotto, ma se le insegni, ha detto Gesù, Matteo capitolo 5, che dice chi avrà spezzato questi comandamenti e insegnato sarà chiamato il minimo. Dimmi.
Questa è la scrittura che è arrivata come 5 minuti fa da parte di Giuseppe per te. L'ha dedicata a questa. Una parola per il caro Giuseppe. Matteo 5:19. Chi dunque avrà trasgredito uno di questi minimi comandamenti e avrà insegnato così agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma colui che li metterà in pratica e li insegnerà sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Matteo 5:19.
E per mettere in pratica questi qua e predicarli devi farti un sacco di nemici. In internet mi chiamano indiavolato, mi chiamano qui, mi chiamano là. Perché siccome non possono attaccare il messaggio che sto dando, devono attaccare il messaggero. Sì, il frutto è buono, ma l'albero non mi piace. Io ho parenti che innamorati dei nostri figli, ma non amano me. Ha detto a Gesù, Gesù diceva, ma se come fate a fare bene, buono il frutto e cattivo l'albero? Vai avanti con Romani 2, per favore.
Romani 2, verso 17. Così colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge.
Quindi se, le chiese che pregano per Israele non capiscono che stanno pregando per Egitto e Sodoma. Apocalisse 11. State pregando per Sodoma, non pregate per Israele. Pregate che si convertano, ma pregate anche per i cattolici, per i protestanti che sono lì imbambolati a ascoltare bugie. Pregate per i testimoni di Geova che devono convertirsi, accettare Gesù come Dio. Poveracci lì, loro credono alla torre di guardia americana, ma non credono in Gesù figlio di Dio, come Dio. Che altro c'hai?
Verso 28. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna nella carne. Ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Romani 2, da 25 a 29.
Quindi Gesù sta dicendo qua a queste chiese che pregano per Israele, voi state pregando per Israele falsa. Pregate per la sua conversione, ma non le ricevete nelle chiese, bandiere o non bandiere. Gli danno il pulpito, gli danno i soldi, gli danno l'amore, gli danno la loro lealtà, gli danno il sostegno. Hamas cattivo, ha ucciso 1300, cattivo, sì. Israele ha ucciso 33.000, buono Israele. Ma quello è l'Israele della carne. Cosa pregate per l'Israele che viene in giro a ammazzare 10.000 alla volta? Quindi questo pastore che ti ha evangelizzato, cara Gloria, sarà il pastore migliore del mondo, sarà sicuramente in gamba, ma dottrinalmente fuori binario. Fuori binario come quasi tutti gli evangelici. Tutti gli evangelici che seguono le chiese evangeliche americane sono tutti fuori binario. Così come era fuori binario l'Israele quando è venuto Gesù, era tutta fuori binario, tutta Israele, tutta, tranne i 12 discepoli, tranne Maria, la madre di Gesù. Neanche i fratelli di Gesù erano. Mi fermo?
Sì, va bene, sì.
Ecco, sorella, spero che non mi sono scaldato troppo, siete mancato di rispetto, ti prego di perdonarmi. Colgo l'occasione per chiedere scusa a tutti. A volte io mi scaldo un po' e può scappare una parola di troppo. E il povero fratello Giuseppe è un povero, è un poveraccio. L'unica cosa buona di me è il messaggio di Gesù: controllate voi se viene da Dio o dal diavolo. Controllate voi se viene dalle scritture o se viene dalla mia mente carnale cretina. Controllate voi, ma, e fatemelo sapere. E qui qualcuno, non è che possiamo tutti avere ragione. Qualcuno deve avere torto qui. Potrei essere io, ma giudicate voi. Come si giudica? Dalle scritture. Tu notare che questi pastori evangelici che non sono d'accordo con me non mi danno mai scritture, a volte parolacce. C'è uno che mi chiamava il fetente. Ti ricordi?
Sì, mi ricordo.
Il fetente. Mi farò più docce, cosa devo dirvi? Prepara moglie Deborah, prepara la doccia. Gloria a Dio.
Grazie, Signore.
Angela, prendi la parola. Ti voglio bene, sorella.
Sì, prendo la parola, ma credo che salutiamo i fratelli per oggi.
Hai finito già?
Sì, finito. Grazie. Sono passati, Signora. Le ore volano, quindi possiamo chiudere.
Vedi che succede quando tu ti dilunghi troppo, Angela.
Io sempre.
Capito? Allora chiudiamo qui?
Chiudiamo qui, sì.
Vabbè, scriveteci, fratelli. Non abbiate paura a mandarmi parolacce.
No, parolacce no, ma perché parolacce?
Contro di me, no, sai com'è, dobbiamo amare, dobbiamo perdonare, appoggio l'altra guancia, non è che...
No, invece tutti, noi e voi, dobbiamo imparare a dire quello che abbiamo da dire in amore.
Però...
No, parolacce.
Tu sei bravo. però, la verità è la verità, perché qui, combattendo contro la verità, stiamo combattendo contro Gesù. Io lo vorrei dire a questi pastori evangelici. Perché loro fanno la voce grossa, perché loro conoscono la Bibbia. La conoscete la Bibbia meglio dei cattolici, sì, però la interpretate peggio dei cattolici.
Vero.
Scusa,
vero.
Eh.
Almeno i cattolici non la interpretano, non la capiscono e basta.
A volte vado in chiesa evangelica e mi sembra di essere davanti ai testimoni di Geova. Loro sono i padroni della verità, loro qui, loro là. Mm-hmm. Però se vai a studiare a fondo, i testimoni di Geova sono fuori il binario di qui e gli evangelici fuori il binario di là. Capito? Conoscete la Bibbia? Sì, ma la interpretate male. Interpretate secondo i libri americani, ma buttateli via questi libri americani. Ma sono così belli, pieni di barzellette, battute, e sono scritte così bene psicologicamente. Sì. Ma sono delle bugie psicologiche.
Amen.
Vabbè, lasciate Israele in pace, lasciatele lì che deve convertirsi. Pregate per Netanyahu se volete pregare per qualcuno, che quello lì è conciato male davanti a Dio. Sfido che Zaccaria 12 dice ci fu un grande lutto, un grande dolore, quando tornerà Gesù piangeranno in Israele, ci sarà un lutto, dice. E Zaccaria 12 capitolo e anche 14 e anche Gesù in Matteo 24 quando c'è il rapimento, Matteo 24 29 che ritorna, dice e loro le tribù della terra fecero cordoglio, cioè l'anticristo cordoglio dice caspita che succede qua, rapimento. E noi siamo qua, che cosa vuol dire? E l'anticristo cercherà di spiegargli, no, questo, non preoccupatevi, questi sono alieni. Cioè i media, come fanno i media oggi? I media mm-hmm. oggi cercano sempre di imbrogliare quelli che guardano la TV. Quando guardate la TV mettetevi la Bibbia davanti, ragazzi, perché sono ipnotizzatori, amen, pagati, pieni di spiriti, che voi sapete da dove vengono. Angela, mi fermo.
Ok. Vi saluto, fratelli. Vi amo, vi abbraccio. Preghiamo sempre per voi. Scriveteci, fateci sapere come vanno le cose nella vostra vita, se vi serve qualcosa. E scriveteci anche cosa pensate di questi messaggi che state ascoltando. Vi abbraccio forte.
Cara sorella, vai dal tuo pastore, dagli un sacco d'amore da parte mia. Ma il mio suggerimento è che io al tuo posto darei delle correzioni con la Bibbia alla mano. Guarda, te ne ho dato uno qui, Romani capitolo 2, ti ho dato in questo modo buono da parlargli. Romani 2, 25 in avanti, dice la vera circoncisione. Questo che vediamo in Israele oggi è la falsa circoncisione. Falsa. La vera circoncisione è Gesù. Lui è la circoncisione, nel cuore, nello spirito, la sua salvezza. Meglio che sto zitto, mi fermo qui, guarda. Dio vi benedica, fratelli, la pace del Signore sopra di voi, la benedizione dello Spirito Santo in voi,
amen,
la cura, l'amore del Padre Santo su di voi. Possa il Padre Santo, il vero Padre Santo, quello dei cieli, non il Padre Santo falso, quello della terra. Grazie, Padre Santo, amen, dei cieli. Benedici i tuoi figli, oh Signore.
Amen.
Ti amiamo, Signore, Padre, grazie, nel nome, Signore, di Gesù Cristo. Aiutaci, Signore, a essere una chiesa unita, Signore, attorno alla tua parola, non attorno a una chiesa, Signore, no, un'interpretazione intorno alla parola, Signore, nel nome di Gesù Cristo, liberaci dalle dottrine degli uomini, aiutaci a non essere sbatucchiati di qua e di là al vento di ogni dottrina, sia pure protestante o cattolica, aiutaci a camminare nella parola, pensare alla parola, meditare alla parola, finché riceviamo le rivelazioni che il tuo Spirito Santo ci aiuta a capirla. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Allora non cammineremo nelle tenebre, e allora non saremo ingannati, e allora non avremo una resurrezione di vergogna, e allora non andremo davanti a te in cielo, tu ci dirai, servo malvagio, hai insegnato bugie, hai insegnato dottrine umane, non vogliamo sentire questa tragica, Signore, dichiarazione da parte di voi. Vogliamo sentire ben fatto, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Signore, siamo buoni a nulla, siamo piccolini, peccatori, tutto, però Signore, almeno andiamo alla parola, almeno innalziamo la parola, non la nostra chiesa, neanche la chiesa degli altri, gli ebrei, Israele, che sono falsi. Vogliamo innalzare te. Non un Papa, non un Vaticano, o dei predicatori evangelici americani, o una Israele carnale che non crede in Gesù e ancora non ci crede. Ancora non si è pentito di averlo crocifisso. Quella Israele è fuori binario. Lo vediamo ancora oggi, non è benedetta, Signore. Alleluia.
Grazie,
vi benedico, fratelli, vi amo. Pregate per me, pregate per noi, in nome di Gesù Cristo. Amen. Angela.
Amen. Amen. Ciao, fratelli. Scriveteci. Ciao, ciao.
Sua voce udrai, hai dato la tua vita in cose che non valgono, nubi oscurano la luce che è in te, dopo quello che hai affrontato. Dove ti rivolgerai? Guarda Gesù, guarda Gesù. Quando forse non hai più, in Lui le troverai. Guarda Gesù. Tornare tra le braccia di Gesù.